veramente interessante la dicotomia che affrontiamo con l'ospite di oggi, perché per quanto il nostro ospite di oggi si sia ben disposto a scrivere di natura, d'amore, poesie anche molto interessanti, anche molto profonde, e si sia dato anche alla narrativa in termini di racconto breve, è curioso scoprire come uno degli argomenti che lei ha trattato e di cui si interessa di più sono, udite udite, gli squali, il profondo blu e queste creature meravigliose, pericolose e interessanti che il cinema ha trattato moltissimo e che oggi magari vedremo dal punto di vista di una poetessa. Ed ecco perché oggi abbiamo con noi Cristina Biolcati, qui a Literary Caffè.
Literary Caffè, la vetrina degli scrittori emergenti.
Benvenuti, benvenuti a questa penultima puntata del Literary Caffè, la vetrina degli scrittori emergenti. E giusto sul finire di questa prima e unica edizione, perché le cose belle sono uniche nella vita, abbiamo deciso di chiudere in rosa con due ospiti femminili. Il primo è Cristina Biolcati. Ciao Cristina.
Ciao Marco, ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori e vi ringrazio molto per l'ospitalità.
È un piacere tutto nostro, Cristina, e prima di inoltrarci appieno in quella che sarà la scorribanda verso la tua esperienza letteraria, naturalmente noi abbiamo degli oneri e degli onori, che sono quelli di darvi come al solito i nostri contatti. Ecco perché se volete scriverci una mail potete farlo come al solito a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite twittarci potete farlo a @fanningranderadioinpiccolino. Se preferite invece scriverci su Facebook, abbiamo le nostre sempre pronti a ricevervi pagine Facebook, Literary Caffè su Fuori Aula Network e la pagina ufficiale Fuori Aula Network.
Come al solito abbiamo deciso di consultarci con l'ospite odierno per la playlist e abbiamo scelto quindi insieme Ligabue con L'amore conta. Voi contate 4 minuti e 22 e dopo inizieremo col Point Start.
Point Start.
È arrivato il momento di aprire il nostro Point Start, dove scopriamo le origini della passione dei nostri ospiti, la loro passione ovviamente che li accomuna è lo scrivere e anche il leggere, perché non c'è scrittore che non ami la lettura. E io, quando ho preso tra le mie leggiadre manine, nessuno è sicuro di Cristina Biolcati, tra le sue note biografiche, ho letto... cito testualmente, scrive dall'età di 14 anni. E allora mi è doveroso fare una domanda in merito. Insomma, innanzitutto, qual è la molla che ti ha spinto a 14 anni a scrivere, in un'età in cui magari molte ragazze pensano più ai primi fidanzatini, alle prime esperienze di questo genere, e tu invece hai pensato più a un colpo di fulmine per l'arte? E poi, che cosa scrivevi a 14 anni?
Hai detto bene, Riccardo, cosa scrivevo a 14 anni? Molto probabilmente cose prive di spessore. Per me era un modo per crearmi una realtà alternativa, era comunque un modo per riuscire ad esprimere me stessa, perché sono sempre stata una persona molto timida, quindi non ho mai visto altri modi o comunque altre vie per far sapere esattamente che cosa io pensassi. Adesso, naturalmente, che siamo adulti, diciamo che scrivere è un valore aggiunto, mentre invece quando si è giovani, così giovani appunto come lo ero io, è una cosa un po' da tenere nascosta, perché i bambini sanno essere cattivi e ti prendono in giro, quindi erano cose che tenevo soltanto per me, che non facevo leggere assolutamente a nessuno, e anzi mi arrabbiavo quando qualcuno magari invadeva la mia privacy e veniva a curiosare.
E con il tempo a questi racconti o queste scritture iper giovanili sono venute alla luce, sono riaffiorate in qualche maniera?
Sì, però tanti anni dopo, ragazzi, cioè veramente tanti anni dopo. Io a 14 anni tranquillamente scrivevo dei romanzi, ma romanzi anche lunghi, però appunto dico privi comunque di spessore. I miei scritti sono venuti alla luce realmente non da molto, credo che non siano neanche 2 anni. Con l'avvento appunto dei social network mi sono iscritta a Facebook, timidamente ho iniziato a postare qualcosa di mio, facendo finta che fossero delle citazioni, cioè comunque facevo finta di averle prese altrove, E piano piano, visto che ho avuto un certo riscontro, cioè le persone erano interessate, mi dicevano che i miei scritti piacevano, di conseguenza ho deciso quindi di farmi coraggio, di uscire allo scoperto, e poi sono riuscita addirittura anche a pubblicare, quindi posso ritenermi soddisfatta, insomma, se pensate da come ero partita, proprio in solitudine.
Allora, sempre da tua biografia su questo Nessuno è sicuro, che tra l'altro parla proprio della tua passione, ovvero gli squali, perché la tua biografia è quanto di più variegato, no? Sembra quasi un menù di quelli del McDonald's, dove c'è sia il piatto vegetariano che quello che quello per i palati più forti.
E quello carnivoro, quello nel carnivoro, caso specifico,
esatto, di questi di squali. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, perché qua c'è scritto proprio papale, come si dice, che studi lo squalo bianco da sempre. Ecco, esploriamo questo da sempre, perché non immagino sia proprio da sempre, però appunto vediamo da quando lo studi e perché, come ti sei avvicinata a questo animale magnifico che purtroppo, come tante altre specie, stiamo decimando.
Beh, lo studio, diciamo, da quando ho un'età che mi permette di essere in grado di intendere e di capire. Quando il film di Spielberg è uscito, era il 1975, io ero piccola, ero molto piccola, quindi assolutamente non potevo andare a vedere questo, appunto, questo film, però mi ricordo che vedevo questo cartellone con questo squalo, le cui fauci erano spalancate, e mi ricordo che mi faceva paura. Poi per il fatto proprio che fosse vietato anche ai minori, che io non potessi andarlo a vedere, i bambini si fanno anche delle fantasie, no? Quindi dici, oddio, chissà cosa c'è. Ecco, io credo che l'uomo sia attirato da tutto quello che gli fa paura, no? Sia attirato da tutto ciò che lo spaventa. Quindi io ho cercato di esorcizzare questa paura, perché credo che sia proprio una paura ancestrale quella di essere divorati vivi. Se poi pensate che lo squalo alla fin fine è soltanto un pesce, cioè credo che sia veramente una cosa atipica. E quindi ho cercato di esorcizzare questa paura cercando di approfondire la conoscenza, un po' della serie, no? Se lo conosci non ti uccide. Quindi, poiché lo squalo è totalmente un animale imprevedibile, ho cercato di approfondire le conoscenze in modo appunto da renderlo più vicino, più vivibile, se si può dire.
Meno pauroso.
Meno pauroso, esatto.
Ecco, meno pauroso. Tra l'altro è anche un libro, questo Nessuno è sicuro, ricco di molte fotografie e testimonianze storiche. Quanto è stato difficile soprattutto riesumare certe cose che probabilmente sono rimaste sepolte in qualche archivio, perché oggi, al giorno d'oggi, la falsa credenza che sia tutto quanto a portata di internet, però non è proprio così.
Ecco, diciamo che questi studi risalgono come minimo a 3-4 anni fa, forse anche di più. Io mi sono resa conto che non è vero che lo squalo riguardi soltanto paesi lontani, cioè sia diffuso soltanto in Australia, in Sudafrica, piuttosto che in California. Purtroppo lo squalo è presente anche nei nostri mari italiani, quindi l'uomo deve fare i conti anche con questa realtà. Soprattutto mi sono accorta che vi erano queste testimonianze di persone che appunto avevano subito un attacco di squalo, però erano tutte diciamo separate, cioè non vi era unità fra esse. Bisognava andare a consultare diversi libri. Quindi io ho raccolto tutte queste testimonianze e ne ho fatto un unico volume. Tra l'altro è un piccolo volume, veramente senza tante pretese, nel quale mi sono proposta di avvicinare appunto a questa materia coloro che non sanno nulla dello squalo bianco. E una mia grande soddisfazione è stata che molte persone mi hanno ringraziata, perché appunto dicevano: noi non sapevamo nulla di questo animale prima, non sapevamo nulla che nei nostri mari ci fossero stati invece degli attacchi, tra l'altro tre dei quali anche mortali, quindi insomma è una realtà presente della quale bisogna sempre tener conto. L'uomo, quando entra in mare, purtroppo invade il territorio dello squalo, e di conseguenza deve essere sempre consapevole che, per quanto improbabile, l'eventualità di un attacco è comunque possibile.
Bene, dopo nelle opere parleremo anche degli altri tuoi libri. Naturalmente abbiamo una raccolta di poesie e un romanzo, quindi diciamo che hai proprio riempito
niente.
Ogni campo.
Diciamo che dobbiamo stare particolarmente attenti oggi con la durata del programma, perché rischiamo di stare veramente qui a parlare delle ore con Cristina.
Esatto, annunci te, Marco, la prossima canzone che abbiamo scelto proprio in tema squali.
E infatti abbiamo con noi When Sharks Attacks di Leon S, che ci è sembrata a dir poco adeguata.
Le opere.
Come abbiamo già affermato un paio di volte, già all'inizio di questo programma, la bibliografia di Cristina è estremamente variegata. Infatti siamo circondati di libri sulla scrivania, oggi ce ne abbiamo più del solito, e quindi è giusto che ci inoltriamo immediatamente. Allora Cristina, prima di concentrarci sull'Ombra di Luca, io vorrei farti una domanda sulla tua raccolta di poesie Ritorna mentre dormo, cominciando col chiederti una cosa che chiesi anche a Fiorella Carcereri quando venne qui: è ancora una cosa possibile secondo te al giorno d'oggi riuscire a diffondere la poesia, che sembra un genere ormai abbandonato o lasciato ai fasti del passato, se preferisci?
Hai detto bene, Marco, purtroppo la poesia è considerata un genere di nicchia, è considerata un genere distante dalle persone. Se tu calcoli che un libro per essere acquistato deve essere sempre ben pubblicizzato e deve essere sempre presente, e le case editrici per prime non si occupano di pubblicare poesie, la cosa, diciamo che la risposta viene da sé, nel senso che secondo me ci dovrebbe essere più attenzione alla poesia. Se per prima una casa editrice rifiuta di pubblicarti una raccolta poetica perché dice che tanto non va, io penso che ci sia qualche cosa veramente che non va, e che ci sia qualche cosa che deve essere cambiato, ma a livelli, diciamo, superiori, quindi che non dipende da noi, tra virgolette, poeti, ma c'è proprio un sistema che non quadra. E bisognerebbe invece cercare di avvicinare la poesia alle persone e considerarla un vero e proprio genere letterario, così appunto come la prosa. E questo purtroppo mi pare che non sia ancora, non è ancora attuabile, ecco.
Certo. Ascoltami, qual è il filo conduttore di questa raccolta? Che cosa lega questi singoli componimenti?
Guarda Marco, in realtà anche nella prefazione, in accordo con la mia curatrice, abbiamo deciso di puntare sulla natura, cioè che la natura sia il filo conduttore dei vari componimenti poetici. Questo perché volevamo dare un messaggio positivo, soprattutto per coloro che leggono. In realtà questa è una raccolta molto personale, che appunto scaturisce da un, magari anche un periodo di difficoltà appunto mio in quanto autrice. Ritorna mentre dormo, in realtà secondo me è l'unico modo per rivedere le persone care che ci hanno abbandonato e per poterle rincontrare nuovamente. Quindi sono poesie dedicate, diciamo, comunque a persone che hanno rappresentato una parte importante della mia vita. Anche se però devo dire che tocco un po' tutte le tematiche, molte poesie sono anche state composte comunque per dei concorsi, quindi hanno dei temi che erano già stati dati in precedenza.
Veniamo all'Ombra di Luca, ecco, questa raccolta di racconti. C'è un filo conduttore, come è successo per la tua raccolta di poesie, oppure hai deciso comunque di cimentarti in racconti che sono scaturiti dalla tua ispirazione, ma che comunque non hanno trovato un anello che li legasse?
L'Ombra di Luca prende il titolo dall'ultimo racconto, appunto omonimo. È stato un esperimento che io ho voluto fare. Essendo io nata poetessa, diciamo tra virgolette, volevo sperimentarmi anche nel campo della prosa e soprattutto cercare un riscontro, cioè vedere se la mia scrittura in prosa poteva interessare oppure no. Allora ho mandato questo racconto alla mia casa editrice, che è l'Eucotea Edizioni, e loro hanno pubblicato l'ebook nella loro sezione di ebook free. In realtà questo racconto ha avuto molto successo e in seguito mi hanno chiesto appunto se io avessi altri racconti per poter pubblicare una raccolta. Ecco, io credo, nonostante questi racconti tocchino varie tematiche, sono di generi diversi, pensate che ve n'è persino uno che tratta il genere western, voglio dire, anche strano, forse un po' anacronistico per i tempi attuali, però io credo che il filo conduttore, cioè la vera caratteristica della mia scrittura e dei miei racconti, sia che nulla è mai come sembra, e il finale, almeno mi illudo che così sia, è sempre spiazzante. Comunque è qualche cosa che il lettore non si aspetta, ecco.
E ispirandoci al titolo di questa raccolta di racconti, abbiamo pensato a chi poteva essere un autore della musica italiana che avesse Luca come nome di battesimo, e ci è venuto in mente Luca Carboni, e quindi per voi adesso solo un disco che gira.
Ispirazioni.
Chi avrà ispirato la nostra ospite Cristina Biolcati? Sarà stato Stephen King? Sarà stato Benedetta Parodi? Non lo sappiamo. Sì. Non lo sappiamo.
Abbiamo visto molti influssi di questo tipo, sarà perché siamo totalmente inadeguati a questa trasmissione, evidentemente, ma in realtà è bello perché per la prima volta durante questa puntata non è ancora saltato fuori un vero influsso letterario canonico, classico, e magari non succederà nemmeno adesso, però siamo qui per approfondirlo con Cristina. Dunque, Cristina, chi erano gli autori letterari che ti facevano emozionare e, se è successo, come hanno influito nella tua produzione?
Allora ragazzi, Benedetta Parodi sicuramente no, perché non
ci solleva,
è un mio grandissimo difetto, non so cucinare, e quindi questa la escludiamo proprio a priori. In realtà so che sembra una cosa, diciamo, una cosa già sentita. Ho autori che mi piacciono, però non mi ispiro a qualcuno in particolare. Secondo me ogni libro che io leggo, e ne leggo parecchi, è una fonte di ispirazione, cioè ci può essere quel piccolo particolare, ci può essere quella parola che magari mi rimane impressa e che dico: ah, bella questa, magari nella mia, non so, in un prossimo scritto la rispolvero e appunto la tiro fuori, la metto appunto in una poesia piuttosto che in un racconto. Posso però dirvi quali sono i miei autori preferiti. In poesia soprattutto io sono abbastanza moderna, quindi i classici mi piacciono, li apprezzo, però sono più orientata verso il moderno. Ho scoperto ultimamente che a me piace tantissimo Pascoli, cioè questa è stata proprio una scoperta clamorosa. E poi mi piacciono molto per esempio Alda Merini, perché trovo che sia stata l'unica, una delle poche comunque in Italia, proprio a non aver paura, diciamo, dei propri difetti, cioè mettere in piazza quelli che sono anche i difetti di una persona, che poi la rende molto umana. E quindi non ha avuto paura proprio di scoprirsi, di mettersi a nudo, evidenziando anche quelle che sono le brutture proprio che fanno parte, le miserie, ecco, che fanno parte del genere umano. Per quanto riguarda gli stranieri, amo molto Pablo Neruda, amo molto Prévert, e adesso magari diventerò impopolare, però per quanto riguarda invece la prosa, ultimamente sto leggendo molto molti romanzi di John Nesbo, perché anche lì a me piace proprio la realtà nuda e cruda, anche lì il protagonista Harry Hall non è un supereroe, ma è proprio un uomo, cioè addirittura è un alcolizzato, è un uomo con tutti i vizi e difetti che sono proprio, che fanno parte dell'animo umano, ecco.
Tra le tue ispirazioni però ci sarà stato anche Steven Spielberg.
Certo, con Lo squalo senz'altro, solo che sai, dopo Steven Spielberg, dopo questo appunto questo film, purtroppo non si poteva scrivere più altro di originale, quindi ho pensato di organizzarmi e di trarne un saggio, ecco.
Beh, Sharknado, questo B-movie con gli squali nel tornado, penso che sia già abbastanza originale.
No, per carità, cioè non si può, non si può.
No, ci vuole anche una certa fermezza degli ideali.
Sì,
non
lì
si può.
Proprio hanno sprecato tutto.
È la dimostrazione che gli squali continuano ad ispirare, insomma.
Certo.
È un altro B-movie che adesso non mi torna il titolo, però uno squalo gigantesco che divorava
Megalodon,
i ponti di Venezia.
Però c'è una certa conoscenza anche underground della nostra nostra ospite su quello che riguarda il trash più trash.
Sì,
ma
sì,
io
sì,
scommetto,
lo confesso,
che quando una persona è appassionata di qualcosa comunque si tura anche un po' il naso e per curiosità va a vedere anche cose che magari solitamente non guarderebbe, perché comunque io penso che qualunque cosa inerente agli squali attiri più o meno la tua attenzione, dopo puoi promuoverlo, puoi bocciarlo, però comunque viene tirata come se fosse una calamita, no?
Sì, è così, uno spera sempre di vedere qualcosa di nuovo, di scoprire qualcosa, poi purtroppo vede che non ha a che fare con la realtà, sono tutte invenzioni, perché un comportamento che sia uno dello squalo bianco, per esempio, non corrisponde a questo, ecco.
Quindi solo Spielberg.
Solo Spielberg, ragazzi, sì.
E noi plaudiamo a Cristina in questo caso. E adesso vi lasciamo a una canzone di Morgan, bellissima, che si chiama Altrove, e Altrove noi ci rivediamo tra poco.
Ed è anche il titolo di una poesia della nostra ospite, bisogna dirlo
e sottolineiamolo assolutamente.
Ecco, quindi La splendida Altrove, una delle mie canzoni italiane preferite di sempre, che modestamente canto anche in maniera abbastanza sbagliata, quindi Morgan. Future.
Mi viene incredibile credere che una carriera prolifica come è stata finora quella di Cristina possa interrompersi così bruscamente. Sono sicuro che invece ha da raccontarci alcune cose che a livello letterario, ma non solo, sono in fase progettuale, sono preventivate per il suo futuro prossimo e anche super prossimo. Quindi Cristina, dici tutto. Allora, c'è la penna e il calamaio nel tuo futuro in questo momento?
Spero di sì, Marco. Sì, io ho altri progetti, appunto, altri scritti in cantiere. Sto scrivendo un'altra raccolta di racconti, però attualmente quella non è pronta. Mentre invece avrei pronta già un'altra silloge poetica. Però poiché la scelta della casa editrice è fondamentale, devo guardarmi un attimo intorno, insomma, devo pensare bene prima di muovermi. E poi
ascolta,
bisogna...
visto che prima ai microfoni spenti abbiamo fatto un pochettino di polemica e io non vedo perché il nostro programma debba essere politicamente corretto, senza citare nessuna casa editrice in particolare, raccontaci un pochettino, c'è un punto di vista su come lavorano le case editrice di cui ci vuoi un po' mettere in guardia, anche perché adesso hai fatto un accenno alla questione?
Beh, io credo che la copertina, so benissimo che un libro non si giudica dalla copertina, però credetemi, anche la copertina può fare la differenza per attirare appunto l'attenzione del lettore. Ecco, magari senza entrare proprio nello specifico, però quelle case editrici che diciamo riproducono in serie le copertine cambiando soltanto il colore, ecco, io non lo so, non so quanta attenzione poi possano attirare appunto sul libro, ecco. E, sì, più che altro questo, insomma. E comunque un libro, appunto, come dicevo anche prima, deve essere sempre ben pubblicizzato, deve essere disponibile, mentre invece capita spesso che purtroppo quando appunto le persone vanno a prenotarlo su internet esca la dicitura esaurito, ecco, lì allora tu non hai proprio nessunissima possibilità di vendere, perché naturalmente il lettore si stanca, rinuncia e non ti cercherà più.
Anche perché adesso, voglio dire, è un po' di tempo che io vi conosco, uso il plurale non perché soffri di personalità multipla, cara Cristina, ma perché comunque parlo di tutti voi scrittori emergenti e so anche che, senza fare nomi di case editrici, nomi di autori nello specifico, ma usiamo in generale proprio, voglio dire, tante volte sta tutto sulle vostre spalle, cioè voglio dire, alla fine scrivete il libro, dovete pubblicizzarvelo, farvi un tour in cui fate 1000 presentazioni sperando di raggiungere magari un esiguo numero di copie vendute che sia il minimo sindacabile per tirare avanti fino a fine mese, no? Voglio dire, però starebbe anche un po' negli interessi della casa editrice vendere un tot copie, quindi sarebbe anche interessante che magari una casa editrice faccia uno sforzo in più, magari creare una copertina un po' più appetibile, che magari in partenza costerà anche qualche soldino in più a loro, però glieli fa anche entrare. Questo dal punto di vista, perché poi io qua ho l'esempio di due tuoi libri, uno ha una copertina molto bella e anche molto invitante, che nessuno è sicuro che ha uno squalo in copertina, può sembrare banale, però non è così banale, giusto? Voglio dire, alla fine mettere una così bella foto d'effetto comunque risalta subito un bel biglietto da visita per chi entra in libreria, giustamente, o per chi comunque va su uno store online. E poi ci sono altri libri con delle copertine un pochino più, diciamo, asciutte, ecco, dai, passami il termine. Quindi, voglio dire, alla fine le case editrici dovrebbero darvi più una mano a pubblicizzarvi, e le librerie che vi ospitano per le presentazioni dei vostri libri dovrebbero anche darvi una mano e dire, guardate, fare un po' più di buttage pubblicitario per gli eventi, per la presentazione dei libri, dire, guardate, c'è Tizio Caio Sempronio che pubblicizza questo libro, perché mi è capitato, senza fare nomi e cognomi, però, che alcune presentazioni di alcuni libri fossero tutte appannaggio pubblicitario dell'autore che doveva pubblicizzarsi all'evento, e dopo purtroppo venivano solamente amici e parenti. Ma non è solamente colpa sua, comunque scusa la larga parentesi, che era anche la parentesi tonta, quadrata e graffa.
Scusaci Cristina, ma anche no, noi.
Però penso che alcune di queste considerazioni forse le me le puoi
vanno fatte, sì, sono sì. Precisazioni che vanno fatte, anche se non bisogna fare di tutto l'erba un fascio, nel senso che ci sono case editrici, vi posso assicurare che si danno molto da fare.
Sicuramente.
Purtroppo non tutte, allora ecco che io sarei quasi per riesumare, tra virgolette, il buon caro self, cioè per forza necessariamente, perché se comunque ti devi fare tutto tu, tanto vale che te lo faccia proprio, sì, esattamente,
visto che poi tutto il resto comunque è a tuo carico, tanto vale anche sì. Fare il primo passo,
e sì, se la casa editrice proprio non ci sente, non dà nessun aiuto, tanto vale che sia tutto a carico tuo.
Quanto gli ebook hanno rotto una barriera, quanto gli ebook sono stati, come dire, un aiuto per tanti emergenti che magari una volta non avrebbero mai pubblicato senza questo supporto, che, cioè, diciamolo, ha comunque consentito a tanti di essere letti e pubblicati.
Ma io penso che gli ebook abbiano dato una buona scossa, diciamo, a quello che è il mercato editoriale. Soprattutto molte case editrici hanno indetto numerosi concorsi, appunto, e hanno dato la possibilità a scrittori emergenti di appunto di farsi conoscere, perché il vincitore del concorso aveva sempre la pubblicazione poi in ebook, e soprattutto hanno svecchiato, diciamo così, tra virgolette, quello che è il mercato librario, e io penso anche che hanno avvicinato ai giovani, o comunque alle persone che preferiscono qualcosa di pratico, al vecchio libro, ecco, anche se io non sono tra questi preferisco sempre il cartaceo.
Bene, adesso ti dedichiamo Pagan Poetry di Björk, una canzone alla quale potrai rispecchiarti, immagino.
L'improvvisata.
Veloci, veloci come chi ha urgenza di un bagno, ma purtroppo trova tutto occupato per questa improvvisata.
Metafora evidentissima, ma
sì. L'ho imparata ad Oxford alta.
Ma sempre velocementissimamente ricordiamo le regole ai nostri ascoltatori, cioè adesso il signor Riccardo prenderà una parola da uno dei libri, non ho ancora ben capito quale libro sceglierà, ma ci sarà una sorpresa che lui ci dedicherà, sceglierà una parola da uno dei libri di Cristina, e Cristina, a partire da questa parola, dovrà inventarsi sul momento una breve poesia o un brevissimo racconto. Se si sentirà inadeguata al compito, anche perché oggi il tempo gli è molto tiranno, potrà passare la palla a me e Riccardo, che, ancora più inadeguati sicuramente di lei, faremo uno sfacello, ma cercheremo di farlo almeno completo. Senza ulteriori indugi, Riccardo, a te.
Pochissimi minuti, quindi diamoci subito una manovra, come direbbe il nostro ministro. Cristina Biolcati, L'ombra di Lucca, vediamo un po'. Ragazza, a pagina 27, la parola è ragazza.
La ragazza lo aspettava al buio, lo aspettava in silenzio, aspettava solo lui. Voleva vedere i suoi occhi, voleva vedere che cosa poteva dirle. Vediamo se anche voi avete un po' di fantasia.
Io, Riccardo, devi scegliere.
Marco.
Quando lui entrò da quella porta non la vide subito. Ci volle qualche minuto per capire di chi si trattava. Ma quando la vide, la sorpresa raggiunse ogni limite. Erano anni che non la vedeva. Da quando... Riccardo?
Da quando lei lo abbandonò in chat. La loro era una relazione a distanza. E gli aveva promesso di parlargli una volta che avrebbe deciso di lasciarlo, di spiegare le sue ragioni, invece lo lasciò infastidita con un semplice messaggio senza ulteriori spiegazioni, e fu così che perse traccia di lei. Per rispetto nei suoi confronti non la cercò più.
Bene, ora prima che io vada a bermi un bicchiere di cicuta, dedichiamo la prossima canzone a tanti ascoltatori che ci hanno seguito, e anche tante persone che hanno detto esplicitamente, ho scritto, che il programma, insomma, tutto sommato gli è piaciuto. Io devo ringraziare, se ho un secondino, Riccardo, non abbiamo mai ringraziato Federico Baldisserotto, che il ragazzo che ci ha fatto il logo.
Ah sì, bellissimo, devo dire che è uno dei loghi più belli che ho avuto per un programma a cui ho fan, devo dire bellissimo veramente, grazie Federico.
E ora lascio la parola ai Pretenders con I Got to Sleep.
Che naturalmente noi rifacciamo il titolo Ritorna mentre dormo, che è la raccolta di Cristian Biolcati, la sua raccolta di poesia che io vi consiglio tra l'altro. Siamo giunti al termine anche di questa penultima puntata di questo allegro programma. Io mi unisco a Marco nel fare i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno apprezzato questo piccolo format, che naturalmente si è difeso con le unghie e coi denti nel vasto panorama radiofonico, cercando anche di fare un po' di cultura di qualità.
E secondo noi anche molto dignitosamente, lo diciamo senza mezzi termini e senza, secondo me, presunzione.
Beh,
abbiamo fatto il nostro cacchio lavoro grazie anche a ospiti veramente interessanti, tra cui includiamo indubbiamente Cristina Biolcati, l'ospite di oggi. Grazie Cristina di essere stata con noi.
Ecco, grazie Cristina.
No, ringrazio voi invece ragazzi, grazie per lo spazio che mi avete dato, e soprattutto io penso che vi faccia molto onore dare spazio agli scrittori emergenti.
Ed ecco che a questo punto chiudiamo come duo può fare, dandovi i nostri contatti. Se volete scriverci una mail potete farlo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, Twitter @fanningrande radio in piccolino, pagine Facebook Literary Caffè su Fuori Aula Network e la pagina ufficiale Fuori Aula Network.
Voi potete ascoltarci con l'ultima puntata giovedì prossimo alle ore 16, ci sarà Tamara Vittoria Mussio, quindi chiuderemo sempre al femminile, oppure potete ascoltarci in replica martedì alle 21 e sul fuoriaulanetwork.net trovate la pagina di Literary Caffè con tutte le puntate in podcast. Continuate ad ascoltare Fan, perché così
Fan tutti.
L'onda entra nella mia vita senza preoccuparti di fare rumore, non toglierti le scarpe, non camminare in punta di piedi, non parlare sottovoce, non soffocare le risate. Sii invece uragano che spacca, tempesta che sconvolge, pioggia che sorprende, onda che sbatte ineluttabile e poi recupera ogni cosa nel suo vortice scomposto. E quando tutto si sarà placato, nel fragore della tua risata, saprò che sono viva.